Scudiero, percorri lo bosco e guarda se ha vittorti da raddrizzare, castella da difendere, offese da cancellare, abusi da correggere e damigella da salvare. Con queste parole un cavaliere, anzi un paladino, dà ordine al suo scudiero di perlustrare i dintorni, alla ricerca di un'impresa degna del suo nome. E subito ne trova una, un castello gigantesco messo sotto assedio da dei soldati. Questo italiano maccheronico, antico e medievaleggiante, potrebbe suonarvi familiare e potrebbe farvi pensare a uno dei più celebri cavalieri del cinema italiano, Brancaleone da Norcia. Ma in questo caso a parlare è un suo lontano compagno d'armi, in penne e piume, che vive in un medioevo disegnato con colori estremamente accesi. Paperino il Paladino. Sarà lui uno dei personaggi che ci accompagneranno in questa puntata di Multimedioevo, dedicata al medioevo disegnato delle fiabe e dei fumetti. Io sono Alessio Innocenti e questo è Multimedioevo, il medioevo nei media contemporanei, un podcast del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum. Cosa ci fa Paperino nel Medioevo? O meglio, perché un suo lontano antenato cavaliere, che tra le altre cose gli ha trasmesso anche la paura dei draghi, ha compiuto le sue imprese proprio in età medievale? Tutto questo accade perché il Medioevo ha un legame molto particolare, non soltanto con il mondo dei fumetti, ma più in generale con quello delle illustrazioni. Soprattutto quando si tratta di opere destinate a un pubblico di bambini, e ancora di più quando a essere illustrate sono le fiabe. D'altronde, se io vi leggessi un incipit come questo: c'era una volta un re che viveva in un castello e il suo regno era infestato da un drago. In che modo vi immaginereste questa scena? È molto probabile che nella vostra mente compaia un castello dalle forme medievali, un re vestito come un sovrano del Medioevo. E naturalmente poi c'è il drago, che è una sorta di simbolo dell'età medievale. Ma qui è già accaduto qualcosa. Perché quella che ci sembra una reazione spontanea, quasi automatica, in realtà non lo è affatto. Le fiabe infatti non nascono nel Medioevo e in assoluto non sono ambientate in un'epoca storica precisa. Se ci pensate, il classico incipit "c'era una volta" ha proprio una funzione opposta. Ci trasporta in un tempo senza tempo, lontano ma senza coordinate definite. E allora perché continuiamo a immaginarle così? Tutto ha avuto inizio nell'Ottocento. Siamo nel secolo in cui, ad esempio, i fratelli Grimm pubblicano le loro raccolte di fiabe. Il loro obiettivo però non è ambientare quelle storie nel Medioevo, è tramandarle. Però in quello stesso momento stava cambiando anche il modo di guardare al passato. Il Medioevo, che per secoli era stato visto come un'epoca oscura, comincia a essere rivalutato. Diventa una sorta di infanzia delle nazioni europee, un tempo da riscoprire e rivalutare. E in questo processo le immagini hanno un ruolo importante. Nel corso dell'Ottocento e dei primi del Novecento, artisti come Walter Crane, Arthur Rackham ed Edmond Dulac iniziano a illustrare le fiabe, influenzati anche dall'arte e dall'estetica medievaleggiante dei preraffaelliti. Ecco allora che nelle loro tavole compaiono sempre più spesso castelli, dame, cavalieri, tutti elementi che richiamano un medioevo incantato. Non c'è la volontà di ricostruire l'età medievale da un punto di vista storico. Si rimescolano e modellano alcuni dei suoi elementi più riconoscibili. Ed è qui che avviene quel passaggio decisivo. Le fiabe che non nascono nel Medioevo cominciano a vestirsi di Medioevo. È un processo di trasformazione che arriva fino al Novecento e trova la sua consacrazione in una nuova forma d'arte, il cinema d'animazione, come vedremo nella prossima puntata. Infatti Walt Disney stesso raccontava che da bambino il momento più bello della sua giornata era quando gli venivano lette le fiabe dei Grimm e di Hans Christian Andersen. E sarà proprio quell'immaginario fatto di racconti e illustrazioni a dare vita all'universo fiabesco Disney, di cui fanno parte anche i fumetti. E allora non ci deve stupire che a un certo punto anche Paperino possa diventare un cavaliere medievale. È quello che avviene nel cosiddetto ciclo Paperingio, una raccolta di storie disneyane che hanno come protagonista proprio Paperino il Paladino, il personaggio che dà il titolo alla prima storia del ciclo, scritta da Carlo Candy e disegnata da Luciano Bottaro nel 1960. Questo ciclo di avventure non è un caso isolato. Si inserisce in una tradizione già consolidata nel mondo Disney di legami e citazioni dell'età medievale. Una tradizione che aveva trovato una sua forma definitiva già sul finire degli anni 50. Sono gli anni in cui esce La Bella Addormentata, che è una fiaba trasformata in un racconto medievale, a cui guarderanno anche gli autori delle storie disneyane in Italia. Il Medioevo Disney non ha quasi mai dei confini temporali e spaziali precisi, come ogni fiaba che si rispetti. Spesso ci si arriva partendo dall'età contemporanea, altre volte tramite un racconto dei tempi passati, altre ancora tramite le parodie letterarie. Il ciclo di Paperino il Paladino riprende un po' tutti questi elementi, li mescola e aggiunge anche l'elemento linguistico. Lo abbiamo ascoltato in un'apertura di puntata, quell'italiano medievale che proietta i personaggi in un'epoca lontana. Esiste quindi un medioevo fiabesco in salsa disneyana che è un elemento ricorrente della produzione italiana. Lo dimostra anche la schedatura che è stata effettuata dall'Università di Bologna nell'ambito del progetto Frame. Dagli anni 80 a oggi sono state pubblicate centinaia di storie che oscillano continuamente tra citazioni storiche e letterarie e ambientazioni fantasy. Ci sono quindi riferimenti al ciclo arturiano, ad esempio nella miniserie del Prode Lanciciotto, le saghe originali come quella di Paperin di Bosco Scuro, storie che richiamano momenti e protagonisti del Medioevo, dai vichinghi all'arazzo di Bayeux, fino ai grandi cicli fantasy come la saga della Spada di Ghiaccio o Wizards of Mickey, che è ancora in corso di pubblicazione. Ma il Medioevo in qualche modo è stato presente fin dalla prima parodia Disney pubblicata in Italia, L'Inferno di Topolino, scritta da Guido Martina e disegnata da Angelo Bioletto nel 1949. Come potete intuire, si tratta di una rilettura della prima cantica della commedia di Dante. Ma il fumetto non ci porta direttamente nel Medioevo. La storia comincia nel presente, Topolino e Pippo indossano le vesti di Dante e Virgilio, ma partono da un contesto contemporaneo. È un espediente che serve ad avvicinare il lettore. E la stessa funzione nel corso del racconto hanno i vari anacronismi. È qualcosa che succede in molte storie Disney. Infatti, se torniamo un attimo da Paperino il Paladino, lui usa per combattere un'arma, una spada canterina. È appunto una spada che cantava canzoni degli anni 60 e che permetteva quindi ai lettori di avere un riferimento familiare. Quindi con una scelta semplice e ironica le distanze temporali si azzerano e improvvisamente il Medioevo diventa più vicino. L'Inferno di Topolino è ricco di questi elementi, anche perché il suo obiettivo non era ricostruire l'inferno medievale di Dante, ma trasportare il lettore in un inferno contemporaneo. Tuttavia, Pippo e Topolino vengono trasportati nella dimensione infernale tramite un riflesso di Medioevo. A un certo punto del racconto, i due protagonisti si addormentano davanti a un grande volume della commedia, di cui intravediamo un'illustrazione. Ma quell'immagine non è una miniatura medievale, è una stampa di Gustave Doré, l'artista francese che ha realizzato alcune delle più celebri versioni illustrate delle grandi opere letterarie, e molte di queste hanno o origine medievale o ambientazioni medievaleggianti. In questa versione Disney vediamo proprio la raffigurazione del primo canto. Dante perso nella selva oscura, circondato da alberi giganteschi che sembrano usciti da una foresta stregata. E nel racconto è proprio uno di questi rami a uscire dalla pagina e a trascinare Topolino nell'inferno. È quindi un'immagine ottocentesca che diventa il tramite tra noi e Dante. Qualcosa di simile avviene anche quando Guido Martina tornerà nel Medioevo con una storia pubblicata nel 1980, Paolino Pocatesta e la bella Franceschina. Di nuovo un adattamento di Dante, in questo caso il quinto canto dell'Inferno, con la storia di Paolo e Francesca. Nei disegni di Giovan Battista Carpi, la vicenda è ambientata nel castello di Gradara, nelle Marche, che è disegnato come ancora lo possiamo vedere oggi. Però il legame tra Paolo e Francesca e Gradara non è medievale. È una suggestione nata nel Novecento, quando l'ingegnere Umberto Zanvettori acquista il castello, lo restaura in stile medievale e riallestisce gli ambienti interni. E una camera la dedica proprio ai due amanti, sulla scia di una tragedia che poco tempo prima aveva scritto Gabriele D'Annunzio. Non ci sono quindi fonti o documenti medievali che colleghino la storia di Paolo e Francesca con Gradara. Eppure quel sogno è diventato reale. Ancora oggi la rocca di Gradara è presentata ai turisti come il castello di Paolo e Francesca e ha ospitato anche la loro versione disneyana. Questo medioevo fatto di immagini e riletture continua a circolare e si trasforma ancora oggi. Lo troviamo nei fumetti, ma anche nei libri illustrati per bambini e ragazzi. In Italia le storie Disney sono il caso più evidente, anche se non sono le uniche. Lo ha mostrato ad esempio Fabiana Fraulini nella ricerca che ha condotto nell'ambito del progetto Frame. Negli ultimi decenni, grazie anche al grande successo del fantasy, il Medioevo è tornato nuovamente presente nei testi destinati ai piccoli lettori. A livello visivo, gli elementi essenziali sono sempre gli stessi. Basta un castello, una principessa, un cavaliere, e il Medioevo fiabesco si materializza. Ma quello che cambia sono i significati. Ad esempio, nelle fiabe tradizionali, la principessa aspettava. Negli ultimi decenni è un personaggio che agisce, che si ribella, che prende iniziativa e che cerca la propria strada. Al contrario, il cavaliere non è più quell'eroe risolutivo, è una figura che è anche lui in cerca di una nuova identità. Ecco allora che se nell'Ottocento le fiabe si sono vestite di Medioevo e nel Novecento questo legame è stato rafforzato, in questi primi decenni del nuovo secolo c'è stato un cambiamento di significato. I personaggi riflettono i cambiamenti avvenuti nella nostra società contemporanea per quel che riguarda l'identità e la parità di genere. E questo vale anche per le fiabe animate Disney più recenti, come ha dimostrato Francesca Roversi Monaco in un suo articolo e come vedremo più approfonditamente nella prossima puntata. È quindi un Medioevo che diventa specchio del nostro presente. Non nascondiamocelo però, c'è un forte pregiudizio nei confronti del fumetto. È l'idea che si tratti di opere pensate esclusivamente per bambini e ragazzi. Questo nonostante il fumetto sia fondamentalmente diventato adulto già dalla seconda metà del Novecento, con storie che per complessità e profondità non hanno nulla da invidiare ai romanzi, tant'è vero che si è diffusa l'espressione graphic novel, un vero e proprio romanzo a fumetti. Negli ultimi decenni, comunque, anche in Italia l'approccio è cambiato nei confronti di queste opere, anche in ambito accademico. Nel 2019, parlando proprio di Medioevo, si è tenuto un convegno dedicato al fumetto a Roma presso l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e vi invito a recuperare gli atti di quell'incontro per avere un quadro più completo sulla situazione attuale. Ed è vero, i primi fumetti erano pensati per un pubblico giovane. Ma questo non limita l'impatto che hanno avuto sull'immaginario collettivo, soprattutto se parliamo di Medioevo. Questo perché l'età medievale ha un legame antico con il fumetto, ma non perché, come a volte ci capita di leggere, i fumetti siano stati inventati in epoca medievale. Si tratta di una di quelle letture che vedono nel passato l'origine di elementi caratteristici del nostro mondo contemporaneo. Perché è vero, in età medievale immagini e parole potevano avere un legame. Pensate a una delle più celebri opere d'arte medievale, che ancora possiamo ammirare oggi, l'Arazzo di Bayeux. L'Arazzo, che in realtà poi è un ricamo, racconta per immagini la conquista normanna dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore, a metà dell'XI secolo. Il ricamo è accompagnato da una lunga didascalia che ci sintetizza la scena che stiamo guardando. Ecco, questo non fa della razza di Bayeux l'antenato delle nostre graphic novel, perché nel fumetto immagine e parole hanno un legame intrinseco che è differente, oltre ovviamente ad essere pensati proprio per una fruizione individuale su larga scala, a differenza della razza. Lo stesso discorso vale per un celebre affresco che possiamo ammirare a Roma, nella Basilica Inferiore di San Clemente. Qui, in una delle scene della vita del santo, che risalgono sempre all'XI secolo, vediamo due servi che, per ordine del padrone Sisinnio, provano a far prigioniero Clemente. Grazie a un miracolo, però, i servi trascinano in realtà una pesante colonna, ma sono convinti che si tratti proprio del santo, e parlano tra loro dandosi indicazioni, come vediamo nelle parole dipinte accanto ai personaggi. A incitare i servi è lo stesso Sisinnio, che gli grida «Fili delle pute, traite!» Una frase che non credo di dovervi rendere in italiano contemporaneo. Sisinnio e i suoi servi infatti parlano in volgare italiano. Infatti questi affreschi sono anche una delle prime attestazioni di italiano scritto. A chiudere la scena è lo stesso San Clemente, che a differenza degli altri personaggi parla il latino. E ci dà un po' la morale di questa scena. Parlando ai servi, è lui a dire «Per la durezza dei vostri cuori avete meritato di trainare le pietre». Perché non possiamo considerare questi affreschi come l'origine del fumetto contemporaneo? Innanzitutto c'è una distanza temporale importante tra il nostro fumetto moderno, che nasce sul finire dell'Ottocento, e queste raffigurazioni medievali. In più, la funzione delle parole affiancate alle immagini era differente. Testi e parole servivano a identificare la scena, a permetterne una corretta lettura, soprattutto poi nell'ambito della predicazione. I nostri fumetti contemporanei invece sono un insieme di scene che raccontano una storia autoconclusiva, e leggendo il testo e guardando le immagini noi possiamo comprendere la storia che leggiamo senza il bisogno di ulteriori elementi di spiegazione esterni. Un punto di contatto lo possiamo individuare in realtà. Anche in età medievale le immagini avevano un ruolo importante, come accade nel nostro mondo contemporaneo, che è dominato dalle immagini, però avevano una funzione e un utilizzo diverso rispetto a quello che ne facciamo noi oggi. Ecco allora che questo legame antico di cui vi parlavo tra fumetto e medioevo è dovuto al fatto che già agli inizi del Novecento cominciano a comparire delle strisce che hanno come protagonisti dei cavalieri medievali. Il primo grande esempio però è Prince Valiant, ideato da Harold Foster nel 1937. È una storia che nasce ancora prima di molti grandi supereroi. Prima di Batman, prima di Superman, per darvi un'idea. Ma Valiant non è un supereroe. È un principe nordico proveniente da Thule, che diventa poi cavaliere della Tavola Rotonda al servizio di Re Artù. E qui Foster compie una scelta che è molto interessante. La storia è ambientata tra V e VI secolo, cioè in quella fase di passaggio tra antichità e medioevo che noi oggi chiamiamo tarda antichità. È una scelta che ha un obiettivo preciso, provare a storicizzare il mito arturiano, riportandolo al periodo in cui forse sarebbe potuto vivere un Artù in carne e ossa. Eppure se guardiamo i disegni di Foster, quello che vediamo non è un mondo alto medievale. Castelli, armature, ambientazioni, tutto richiama in realtà i secoli centrali del Medioevo. Ed è lo stesso Foster a spiegare le sue ragioni. Se avesse rappresentato Artù in maniera coerente con quelle che erano state le sue ricerche, avrebbe dovuto disegnarlo con una barba scura e vestito di pelli. Ma non è così che il pubblico si immagina Artù. E allora la sua soluzione è un compromesso. Il tempo è quello della tarda antichità. Le immagini sono quelle del pieno medioevo. In particolare il riferimento, soprattutto in ambito militare, è quello del mondo normanno, ma anche quello ottocentesco di Howard Pyle. Pyle non era solo un illustratore, era anche un autore di romanzi per ragazzi. Aveva scritto ad esempio romanzi su Robin Hood e sui Cavalieri della Tavola Rotonda, libri che vengono pubblicati nella seconda metà dell'Ottocento accompagnati dalle sue illustrazioni che avranno una diffusione enorme. Se provate a sfogliarle trovate subito un mondo che ci è immediatamente familiare. I cavalieri in armatura, dame dalle vesti ricchissime, castelli arroccati. È quello il Medioevo a cui guarda Foster, e in alcuni casi lo cita apertamente. Il volto di Galvano, ad esempio, è modellato su quello disegnato da Pyle, ma anche il volto stesso di Valiant richiama il suo Parsifal. Nel corso della serie poi non mancano anacronismi, riferimenti a epoche diverse e anche richiami al mondo contemporaneo. Infatti l'ambientazione nella tarda antichità offre a Foster anche grande libertà. È un'epoca poco conosciuta che è difficile da ricostruire con precisione e quindi è perfetta per muoversi tra storia e immaginazione. Prince Valiant ha avuto un impatto enorme sulla cultura americana. Ancora oggi vengono pubblicati nuovi episodi a quasi un secolo dalla sua nascita. E Valiant ha contribuito anche a creare un nuovo modello di eroe. È un cavaliere che combatte per la giustizia, guidato da un codice morale. Non troppo diverso poi alla fine da quei supereroi che nasceranno poco dopo. E Valiant viene citato anche in Italia. Se torniamo di nuovo nel Medioevo di Paperino il Paladino, vi ricordate la sua spada canterina? Non è altro che la parodia della spada che canta di Valiant, che nel racconto è la sorella di Excalibur. Questo cavaliere, quindi creato da Foster, si muove in un mondo che oscilla tra storia e fantasy. E in quegli stessi anni nascono altri personaggi come Conan il Barbaro, creato da Robert Erwin Howard, che nasce come un eroe letterario e approderà successivamente nel mondo del fumetto. Qui in realtà il Medioevo scompare come riferimento diretto. Conan è un barbaro proveniente dalla Cimmeria che si muove in un mondo fantastico popolato da mostri, stregoni ed eserciti di scheletri. Eppure visivamente qualcosa sopravvive. Questo grazie anche alle copertine disegnate negli anni 60 da un altro grande artista americano, Frank Frazetta. Qui Conan viene raffigurato a cavallo in tutta la sua furia mentre combatte un esercito di scheletri con la sua spada, indossando un elmo con le corna, quello che tradizionalmente attribuiamo, e sbagliando, ai vichinghi, e lo vedremo anche nella prossima puntata. È quindi un Medioevo trasformato che diventa modello per costruire mondi nuovi. Da qui poi nascerà tutto un sottogenere, quello Sword and Sorcery, letteralmente di spada e stregoneria, che continuerà a dialogare con l'immaginario medievale fino ai nostri giorni. Ma anche il Medioevo fantastico può assumere colori oscuri e toni cupi, soprattutto se vengono recuperate le atmosfere del romanzo gotico, delle illustrazioni di Doré, delle rovine romantiche. Il Medioevo allora non è più uno scenario fiabesco, è un altrove inquietante che spaventa invece di rassicurare. Un esempio è Berserk, il manga di Kentaro Miura pubblicato a partire dal 1989. Il protagonista è Gatsu, un guerriero mercenario che si muove in un mondo violento, cupo, popolato anche da demoni e creature mostruose. È un mondo che però ha i tratti del Medioevo storico. Ci sono castelli, armature, eserciti, l'ingiustizia e la crudeltà dei grandi signori feudali. Ma tutti questi riferimenti sono deformati e riletti in un immaginario gotico. Qualcosa di simile avviene anche con Hellboy, il fumetto creato da Mike Mignola nel 1993. Qui al centro della storia c'è un demone evocato sulla Terra durante la Seconda Guerra Mondiale, Hellboy, che cresce tra gli esseri umani e diventa poi un investigatore del paranormale. La storia è ambientata in un presente alternativo in cui però il Medioevo riaffiora continuamente. È da quest'epoca che sono tratte le leggende, i mostri, i simboli, ma anche i luoghi. È un Medioevo fatto di rovine, cripte, chiese gotiche abbandonate, antichi manoscritti. Se ci pensate, è un po' l'opposto di quello che accadeva con Walpole, come abbiamo visto nella prima puntata. L'evento paranormale accade nel mondo contemporaneo, ma è una sopravvivenza del Medioevo. Quindi l'età medievale viene rielaborata e incastonata nel tempo presente, mescolando elementi storici e riletture ottocentesche. E se pensiamo ad ambientazioni cupe, a città gotiche, a cavalieri oscuri, c'è un altro nome che può venirci in mente. Batman, che non è altro che un cavaliere medievale trasportato in una dimensione gotica contemporanea. Ma cosa accade in un fumetto se un autore, invece di un'ambientazione fantasy, vuole ricostruire il Medioevo in maniera storicamente accurata? Prince Valiant, anche se mescola storia e finzione, è considerato un po' il capostipite del fumetto storico. Però gli esempi più interessanti li troviamo in Europa, in particolare nei paesi francofoni, dove il fumetto è una vera e propria istituzione. Negli anni 80 del Novecento vengono pubblicati due fumetti originali ambientati nel Medioevo: Le Torri di Bois-Maurie di Herman e La Compagnia del Crepuscolo di François Bourgeon. Quindi sono due artisti contemporanei, cresciuti più o meno nello stesso contesto artistico e culturale, che hanno ambientato le loro storie nel Medioevo, facendo però scelte molto diverse. La saga delle Torri di Bois-Maurie viene pubblicata a partire dal 1984. Herman vuole trasportare il lettore agli inizi del XII secolo, non per parlare di grandi avvenimenti o personaggi storici, ma per restituirci la sua visione di Medioevo, un'epoca dura con una violenza onnipresente e una natura ostile. I personaggi di Herman camminano con i piedi nel fango, sono spesso contadini, manovali, muratori, tutte quelle figure che solitamente si perdono nell'anonimato del tempo passato, a cui lui invece vuole dare una nuova voce. Ma cosa sono le Torri di Bois-Maurie? Sono le torri più belle e più alte di tutta la cristianità. O almeno così le descrive il nobile decaduto Aymar de Bois-Maurie, che insieme al suo scudiero compie un viaggio nell'Europa medievale tra Francia e Spagna, passando anche per la partecipazione a una crociata, proprio per provare a riconquistare quel titolo perduto e il castello dei suoi antenati. Herman quindi ci fa viaggiare accanto ad Aymar, arricchendo le pagine dei suoi fumetti con delle splendide tavole che ci mostrano dei momenti di vita medievale. I cantieri delle grandi cattedrali, oppure le vie di una città. Illustrazioni che sembrano uscite quasi da dei manuali di divulgazione. Ma anche un disegno realistico e una documentazione storica non bastano a restituirci un Medioevo autentico. Anche l'età medievale in cui si muove Aymar de Bois-Maurie è in realtà una costruzione. È il Medioevo visto con gli occhi di Herman. François Bourgeon fa invece delle scelte diverse nella Compagnia del Crepuscolo. Siamo nel Medioevo del XV secolo, nel pieno della Guerra dei Cent'anni. È in questo contesto che vivono un cavaliere senza nome e dal volto sfigurato, che è in viaggio insieme ad Aniceto e a Mariotta, una giovane ragazza accusata di stregoneria. A rendere ancora più credibile l'ambientazione è la lingua parlata dai personaggi, che è un francese arcaico e medievale, che è frutto di una ricerca di Bourgeon. È una scelta opposta rispetto a quella di Herman, che invece era convinto che un linguaggio simile avrebbe potuto allontanare il lettore. Poi però nel racconto qualcosa cambia appena la compagnia raggiunge il Bosco delle Nebbie. Qui si mescolano il sogno e la veglia e compaiono sulla scena dei nuovi personaggi, dei folletti, piccoli esseri mostruosi che catturano il cavaliere e i suoi compagni di viaggio. Non si tratta di una semplice irruzione del fantastico nel Medioevo. Bourgeon ci presenta i folletti come un elemento storicamente attendibile. Nelle sue appendici, infatti, allega anche un breve testo dove collega alcuni ritrovamenti archeologici di strane creature ai folletti del suo racconto. Ma non solo, indica anche alcuni esempi di sculture e capitelli medievali che raffigurerebbero queste creature. Bourgeon poi non ci spiega perché questi esseri sarebbero spariti sul finire del Medioevo. Però i suoi personaggi non sembrano così stupidi di imbattersi in creature di questo tipo. Altri fumetti francesi pubblicati negli ultimi decenni hanno invece approcci diversi al racconto del Medioevo. È il caso, ad esempio, di una collana che si intitola Regine di Sangue, che ha come protagonista delle figure femminili non soltanto medievali, che vengono raffigurate come crudeli e senza scrupoli, disposte a qualunque cosa pur di mantenere il proprio potere. È una chiave di lettura ovviamente negativa che traspare anche da quei titoli che sono stati tradotti in Italia. Vi faccio qualche esempio. Eleonora, la leggenda nera, che è dedicato a uno dei personaggi più affascinanti del Medioevo, Eleonora d'Aquitania. C'è poi quello invece dedicato alla regina dei Franchi, Fredegonda, che nel sottotitolo diventa la regina sanguinaria. O ancora Isabella, la lupa di Francia, che riprende un titolo di quel ciclo di romanzi storici uscito negli anni 70, che ha influenzato poi molti lettori, I Re Maledetti di Maurice Druon. Negli stessi anni sono state pubblicate delle biografie a fumetti di grandi personaggi storici per la collana Il Son fait l'histoire, hanno fatto la storia, e alcuni titoli sono stati tradotti in italiano, come il volume dedicato a Carlo Magno, quello a Giovanna d'Arco e quello su Filippo il Bello. Questa collana però si differenzia rispetto agli altri fumetti che vi ho citato finora, e ve lo mostro prendendo proprio ad esempio l'apertura del volume dedicato a Filippo il Bello, che è uscito un paio di anni dopo quello dedicato invece a sua figlia Isabella nella serie Regine di Sangue. Ad aprire entrambe le storie è la scena di un'esecuzione capitale. Nel volume dedicato a Isabella vediamo ardere sul rogo Jacques de Molay, gran maestro dei Templari, che maledice il re di Francia Filippo il Bello, mentre il suo volto viene consumato dalle fiamme. L'albo dedicato a Filippo si apre con un'altra immagine di un'esecuzione. E come lettori noi potremmo pensare in maniera quasi automatica di stare assistendo al rogo di Jacques de Molay. Si fa portavoce di questo nostro dubbio un bambino che sta assistendo alla scena e che domanda a suo padre: «Padre, chi è quello? Un templare?» E ottiene questa risposta: «No, i templari sono stati bruciati vivi. Lui è Enguerrand de Marigny». Sarà lo stesso padre poi a spiegare al figlio che l'uomo che sta per essere impiccato è l'ex guarda sigilli di Filippo il Bello, condannato a morte per volontà del nuovo re di Francia, Luigi. Quindi l'albo dedicato a Filippo si apre con la definitiva scomparsa di uno dei suoi più stretti collaboratori e non con la scena che è rimasta più impressa nel nostro immaginario, la distruzione dell'ordine templare. Questa scelta non è casuale perché nella stesura di queste biografie a fumetti hanno collaborato attivamente degli storici che hanno scelto di provare a cambiare la narrazione più diffusa relativa ai vari personaggi, come nel caso del sovrano francese di Filippo il Bello, limitando lo spazio dato alla distruzione dell'ordine templare, proponendo quindi un nuovo approccio alla sua figura. L'idea è quella di fornire una biografia romanzata ma scientificamente attendibile di un personaggio storico. E al termine di ogni volume c'è proprio un dossier scritto dagli storici che hanno collaborato al volume che offre tutte le informazioni utili per approfondire la conoscenza della figura a cui è dedicato il volume. Quindi è proprio un esperimento interessante in cui si prova a coniugare intrattenimento e divulgazione. E che al tempo stesso prova anche a superare quelle che sono ormai delle letture stereotipate di vari personaggi storici. L'intervento può avvenire anche sull'aspetto fisico di queste figure. Avviene ad esempio con Carlo Magno, che in questa serie di biografie vediamo raffigurato con dei lunghi e folti baffi ma senza barba. Questo perché l'immagine del sovrano con la lunga barba è già a sua volta una rielaborazione successiva in epoca medievale, in testi già come la Chanson de Roland, e così verrà raffigurato in molti ritratti di epoche successive. In questo caso la scelta degli storici che hanno collaborato alla stesura dell'albo è stata quella di raffigurarlo come compare nelle fonti a lui contemporanee, ad esempio nel denario conservato alla Bibliothèque Nationale de France, dove vediamo Carlo raffigurato soltanto con i baffi e senza barba. E un caso simile è avvenuto anche in Italia, con uno storico che ha sceneggiato una graphic novel di ambientazione medievale. Si tratta di Renato Bordone, che vi ho citato più volte nella prima puntata. Nel 2006 viene dato alle stampe il suo Martino di Loreto, con i disegni di Luigi Piccatto, che è celebre per i suoi albi di Dylan Dog. Bordone con quest'opera ha realizzato quello che è probabilmente il sogno di chiunque si occupi di storia. Provare a dare nuova vita a donne e uomini vissuti secoli fa, di cui in molti casi sono rimasti soltanto i nomi. E farli muovere tra città, paesaggi, campagne, che ancora fanno parte della nostra vita quotidiana. Nel suo caso Bordone ambienta la storia nel XIII secolo ad Asti, in un momento di passaggio tra l'ascesa del comune e il declino dell'aristocrazia. Tra i protagonisti troviamo Ansaldo di Canelli, uno di quei nomi che sono ancora presenti nei documenti medievali, un cavaliere costretto a vendere il suo castello al comune di Asti. E accanto a lui un personaggio di fantasia, Martino di Loreto, un rustico che diventa scudiero di Ansaldo. I due quindi si muovono ad Asti e nelle sue campagne e vediamo riprodotti nelle tavole di Piccatto i principali monumenti della città, lo splendido complesso di San Pietro con la sua chiesa a pianta circolare o la cattedrale della città, per la quale lo stesso Bordone ha confessato un anacronismo volontario. Non ha provato a immaginare come l'edificio potesse apparire nel XIII secolo, ma l'ha riprodotto nella sua forma attuale, per renderlo familiare ai lettori del fumetto. Non mancano poi i riferimenti ai grandi personaggi dell'epoca. Vediamo comparire nella storia anche Federico II, oppure ci sono riferimenti alla letteratura cortese, con citazioni autentiche di poesie medievali, che facevano parte della vita quotidiana dell'aristocrazia medievale. Citazioni che vengono riprese anche visivamente da Piccatto. Nei momenti di approfondimento storico, nelle scene di corteggiamento amoroso, i suoi disegni ricalcano quelli di celebri miniature medievali, dai ritratti di Federico II alle scene d'amore del Codex Manesse. L'idea è quella di coinvolgere in maniera immersiva il lettore nell'età medievale. Negli ultimi anni in Italia ci sono stati esempi di fumetto storico che mescola comunque al suo interno anche elementi fantastici. È il caso di Nero, una serie di fumetti scritta da Matteo ed Emiliano Mammucari, pubblicata a partire dal 2021, che racconta le crociate dal punto di vista di un guerriero arabo, che si fa chiamare Nero per nascondere il suo vero nome. La scelta degli autori quindi è stata quella di raccontare un momento della storia medievale che ancora oggi suscita dibattito e discussione, facendolo però da un punto di vista diverso rispetto a quello classico occidentale. E il fumetto ha un suo stile estremamente realistico nel disegno, però vengono recuperati anche vari elementi fantastici della tradizione della cultura araba. L'idea di fondo è che in questo scontro di civiltà i protagonisti, sia quelli arabi che quelli cristiani, abbiano in fondo qualcosa in comune, una lotta contro i propri demoni e le proprie ossessioni, e che quindi le differenze siano minori rispetto ai punti di contatto tra due culture da due mondi differenti. Nel 2020 invece uno dei più importanti fumettisti italiani, Gipi, ci ha condotto sulla strada della narrazione fantastica del Medioevo, con il suo Aldobrando. Si tratta di una graphic novel che è nata in maniera particolare, perché in realtà inizialmente Aldobrando era una carta da gioco, un gioco ideato dallo stesso Gipi, Bruti. Ecco, questo è un altro degli spazi che può assumere una forma medievale, quello del gioco, come vedremo in una delle prossime puntate del podcast. Gipi qui si occupa soltanto della sceneggiatura, affida le immagini a Luigi Critone, che è un disegnatore molto attivo in Francia proprio nell'ambito del fumetto storico. Ha realizzato ad esempio un fumetto sulla vita di François Villon, che purtroppo non è stato tradotto in Italia. E qui il Medioevo diventa quindi ispirazione. È il modello del mondo dove vive Aldobrando, un giovane orfano ignaro del mondo, un antieroe per eccellenza, che è cresciuto da un vecchio stregone, o meglio, da uno strego, come viene chiamato nella storia. Ma c'è un riferimento preciso a cui Gipi ha guardato per sua stessa missione. Il Medioevo cialtronesco dell'armata Brancaleone, un altro riflesso dell'età medievale. Non mancano infatti nella storia personaggi come Sir Gennaro Montecapoleone delle Due Fontane, una figura che avrebbe potuto davvero far parte del film di Monicelli, che cambia identità a seconda della convenienza personale. Quello di Aldobrando è alla fine un romanzo di formazione, che ci racconta la crescita e il cambiamento del protagonista. È una storia positiva, che quindi, secondo Gibi, non poteva prendere forma nel mondo contemporaneo. Era più adatta per un'epoca fantastica che somiglia al Medioevo. Se il Medioevo di Gibi prende ispirazione dall'armata Brancaleone, quello di un altro grande artista italiano, Milo Manara, è tratto da un romanzo, Il nome della rosa, di Umberto Eco. Il suo adattamento a fumetti esce in due volumi tra il 2023 e il 2025 e presenta una chiave di lettura precisa. La graphic novel è il romanzo di formazione di Azzo da Melk, il giovane monaco che accompagna Guglielmo da Baskerville. Ma non solo. Manara vuole allontanarsi dalle atmosfere del film di Jean-Jacques Annaud, di cui parleremo nella prossima puntata. Non condivide quella lettura visivamente gotica del romanzo di Eco. Manara non utilizza soltanto il romanzo, ma anche gli schizzi preparatori di Eco, che sono stati pubblicati per la prima volta qualche anno fa in una nuova edizione del romanzo. E qui vediamo, ad esempio, tra i modelli scelti da Eco per la sua biblioteca, Castel del Monte. E Manara segue questa traccia, modellando la sua biblioteca sul castello, di cui riprende anche il portale d'ingresso. Non è una scelta casuale. Racconta Manara che per lui Castel del Monte è uno scrigno enigmatico, contenente un segreto che non si può penetrare, qualcosa di soprannaturale. Ai suoi occhi, quindi, è perfetta per rendere il labirinto intellettuale della biblioteca di Eco. È inutile dirvi che anche questo modo di guardare a Castel del Monte è a sua volta una rilettura contemporanea. Si tratta di un monumento che è diventato molto più importante del nostro immaginario di quanto probabilmente non lo fosse per lo stesso Federico II. Altre tracce del Medioevo storico le troviamo nel disegno del portale della chiesa dell'abbazia, e qui Manara cita dei capolavori della scultura medievale. Il portale reale della cattedrale di Chartres, per raffigurare Cristo e il tetramorfo, o quello di Sainte-Foy a Conques, per la raffigurazione dell'inferno, dove tra l'altro rimescola le figure mostruose medievali per adattarle alla vignetta contemporanea. Manara vuole comunque trasmettere un'altra immagine di Medioevo. Per lui è l'epoca della fantasia, una fantasia sfrenata che si manifesta anche nelle immagini e nell'arte dell'epoca. Ecco allora che nel fumetto compaiono i marginalia, le decorazioni fantastiche e spesso di contenuto osceno che è possibile trovare nei manoscritti medievali. Pieni di marginalia sono ad esempio i fogli del Salterio a cui stava lavorando Adelmo da Otranto, la prima vittima tra i monaci dell'abbazia. E qui Manara ci mostra, in una sorta di sintesi, tutta una raccolta di immagini medievali che mescolano marginalia e miniature di secoli diversi. Sono ovviamente immagini che colpiscono l'attenzione di un lettore contemporaneo per la loro stranezza, la loro oscenità, la loro assurdità. E vedremo in una delle prossime puntate come queste immagini medievali funzionino molto bene anche sulla rete, dove ottengono migliaia di like e ricondivisioni nel Medioevo online. Principesse, cavalieri, castelli. Disegnare il Medioevo può sembrare semplice. Basta tracciare il contorno delle torri di un castello e siamo già in un'epoca lontana. Ma lo capiremo soltanto in un secondo momento se ci troviamo nel Medioevo delle fiabe, in quello gotico e oscuro o in quello storico attraversato da guerre e pestilenze. Perché il Medioevo che incontriamo non è mai uno solo, è un gioco di continui riflessi. Anche perché un disegno è a sua volta un'interpretazione della realtà. È questo quello che accade anche nel ciclo Paperingio. Paperino e il suo scudiero Ciccio si muovono in un mondo medievale dai contorni indefiniti. In alcune storie ci troviamo nella dolce campagna di Francia. In altre compare un cartello che indica la strada verso Paperopoli, che è ovviamente una versione medievaleggiante della città dei Paperi. In altre ancora i saraceni sbarcano a Portus Delfini, l'antico nome di Portofino. I confini temporali poi sono ancora più labili. A partire dalla seconda storia del ciclo, Paperin Furioso, Paperino diventa ufficialmente un paladino alla corte di Papero Magno. Il riferimento è ovviamente Carlo Magno, e dovremo quindi trovarci tra l'VIII e il IX secolo. In realtà però già le opere medievali dedicate alle imprese di Carlo Magno, come la Chanson de Roland, sono riscritture di epoca successiva. E non è finita. Le città e i castelli in cui si muovono Paperino e Ciccio ricordano quelli del tardo medioevo. Gli stessi protagonisti sono invece disegnati come un'altra celebre coppia della letteratura, Don Chisciotte e Sancho Panza. E come suggerisce il titolo della seconda storia del ciclo, Paperin Furioso, stiamo leggendo anche una parodia dell'Orlando Furioso, un'opera del Cinquecento che a sua volta rielabora il mondo della cavalleria medievale. Ecco allora che il Medioevo che si compone davanti ai nostri occhi non è un'epoca ben definita. Non è quello dei mille anni di storia, è il risultato di continui riflessi, riletture che si influenzano a vicenda. Un altrove indefinito, che però in qualche modo ci permette di dire questa storia è ambientata nel Medioevo. Sarà poi compito nostro però capire quale Medioevo stiamo guardando. Io sono Alessio Innocenti e quello che avete ascoltato è Multimedioevo, il Medioevo nei media contemporanei, un podcast del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum, realizzato nell'ambito del progetto PRIN Frame, Framing Medievalism.